Con questo concludiamo, con questa stasera concludiamo questa trilogia e dopo riprenderemo il nostro cammino nel campo della meditazione ordinaria, perché il maestro che verrà ci insegnerà un tipo di meditazione appunto finalizzata, con visualizzazione finalizzata allo yoga del sonno, del sogno, della luce naturale o del bardo, e vedremo di dare così una impostazione che sia insieme, diciamo, del buddismo, di quello che facciamo, di qua, perché questo non è un'invenzione di menti di Lama, di Geshe o altre cose, ma ha una sua un suo fondamento anche nella scienza e nelle scoperte più recenti. Perciò vuol dire che siamo sempre in un campo di alta spiritualità, ma non un campo di una cieca fede di tipo fideistico, capito? Per cui qualunque cosa uno pensi o voglia è una cosa possibile, invece qua è possibile perché è probabile.
La notte è di fondamentale importanza per un praticante.
Voglio dire una cosa, questo scritto è estratto integralmente da un libro di Nankai Norbu e di Tenzin Wangyal.
Bene.
Quindi non è una
siamo in buone mani, perché questo lama che abbiamo ha studiato con Nankai Norbu.
La notte è di fondamentale importanza per un praticante, perché metà della vita la trascorriamo dormendo. Spesso però sprechiamo la totalità del tempo del sonno poiché non ci impegniamo o non facciamo alcun sforzo. Bisogna essere realmente consapevoli che la pratica può continuare in qualsiasi circostanza, persino durante il sonno o mentre si mangia, ad esempio. Se ciò non accade, è difficile progredire lungo il sentiero. Da ciò possiamo dedurre il valore della pratica della notte, della quale spiegherò sia la teoria che la pratica. Quando si parla di pratica della notte, si è portati a pensare alla pratica del sognare con lucidità. Vi sono infatti molte spiegazioni sul sogno lucido, ma nell'insegnamento Dzogchen il lavoro sui sogni per lo sviluppo della lucidità non è fondamentale, è una pratica secondaria, e nel caso della pratica del sogno ciò significa che il suo risultato può manifestarsi spontaneamente e automaticamente grazie alla pratica principale, nota come il metodo della luce naturale. La pratica della luce naturale riguarda fondamentalmente lo stato che precede il sogno. Ad esempio, una persona si addormenta e addormentarsi significa che tutti i sensi svaniscono all'interno. Da quel momento c'è un periodo di transizione, di passaggio, fino a che si comincia a sognare. Tale periodo può essere più o meno prolungato. Per alcune persone lo stato del sogno inizia quasi subito, non appena ci si addormenta. Ma cosa significa l'inizio dello stato del sogno? Significa che la mente riprende a funzionare. Al contrario, il cosiddetto stato o momento della luce naturale non implica il funzionamento della mente. È il periodo che va dal momento in cui ci si addormenta fino a quando la mente riprende a funzionare. Cosa avviene dopo? Inizia quello che è detto il mitam bardo, lo stato intermedio del sogno. Esiste una corrispondenza tra gli stati del sonno e del sogno e le esperienze che si hanno alla morte. Quando una persona muore, prima di tutto i sensi svaniscono. In riferimento agli stati di bardo si parla del bardo del momento della morte, il chikai bardo. Durante questo periodo il morente ha molte sensazioni legate alla graduale scomparsa o perdita delle funzioni dei sensi. Quindi sopraggiunge uno stato di incoscienza, simile a uno svenimento, e a questo punto inizia la manifestazione delle quattro luci. I vari tantra spiegano questo argomento con sottili differenze. alcuni infatti si parla di 4 luci, in alcuni di 5. In realtà è come se si fosse svenuti e con il sorgere delle luci la coscienza inizia a risvegliarsi molto lentamente. Ad esempio, per poter ragionare, la mente deve prima iniziare a funzionare normalmente. In primo luogo dobbiamo avere la coscienza delle percezioni sensoriali. La mente inizia a ricevere queste impressioni, ma non è ancora presente il pensiero o il ragionamento. Lentamente, a poco prende forma il pensare vero e proprio. Nella fase in cui la mente non ha ancora iniziato le sue attività, quali il pensare, eccetera, può essere presente uno stato di consapevolezza. Questo è il passaggio che si attraversa durante il periodo detto dello stato della luce naturale. Generalmente si considera che proprio in questa fase il praticante del Tantra ha la possibilità di realizzarsi totalmente. A volte questo periodo viene descritto come il momento in cui avviene l'incontro tra la luce figlia e la luce madre. Esso corrisponde esattamente all'attimo successivo della perdita dei sensi, quando la consapevolezza torna a manifestarsi o a risvegliarsi. Nella tradizione tantrica esistono 4 iniziazioni, l'ultima della quale è chiamata l'iniziazione della parola. In questa iniziazione il maestro trasmette una specie di introduzione alla natura della mente, ma la sua ricezione dipende dalla capacità dell'allievo. Ad ogni modo, anche se un praticante non ha realizzato la conoscenza della natura della mente, ma si è sforzato di praticare con partecipazione, impegno, fede e devozione, è volte possibile che nell'attimo dell'ultima fase di risveglio della coscienza sopraggiunga un lampo di riconoscimento della natura della mente, o rimpa. Non è facile, ma è possibile se si è realmente avuta l'esperienza della conoscenza, mentre attraverso questo passaggio vi è una serie di fasi di sviluppo delle luci, riguardo alle quali esistono molte spiegazioni.
Sì, non vorrei commentare quello che è stato detto, perché purtroppo esistono moltissime differenze tra le varie scuole tantriche su questo argomento, e perciò dare una spiegazione personale potrebbe portare una confusione nei confronti delle parole del maestro, se il maestro affrontasse questo argomento, cosa molto probabile. Quello che conta più di tutti per me è rammentare un concetto fondamentale, che la nostra dottrina, la nostra filosofia è essenzialmente un'esperienza fotica con una sola T, che vuol dire un'esperienza di luce, dalla parola greca fotos, che vuol dire luce. Perciò tutto quello che noi vogliamo realizzare è un'esperienza di luce. Questa luce naturalmente è di vario tipo, essenzialmente si riferisce alla luce essenziale che esiste in questo universo e che da cui tutto viene generato e in cui tutto ritorna, da chi ha la luce madre, per appunto la luce di José, che noi abbiamo dentro di noi come mente luminosa e come chiara luce figlio nella bodhicitta luminosa bianca. Per cui naturalmente queste esperienze avvengono in fasi particolari, che sono appunto le fasi che vengono conosciute come fasi pedagogiche, cioè fasi di transizione tra il sonno e la veglia e tra la veglia e il sonno. Ora, siccome non so veramente quale parte toccherà il maestro, e le esperienze, come voi avete già visto, delle luci possono essere più varie, alcuni tantra padre parlano di 4 luci, tantra madre di 5 luci, di conseguenza non vorrei essere io motivo di confusione. Quando poi il maestro avrà dato il suo insegnamento, io la volta successiva cercherò di chiarire alcuni di questi aspetti. Quello che volevo solamente dire è che tutto deve avvenire in un processo assolutamente naturale, senza sforzo e senza scopo, permettendo appunto a queste entità fotiche, diciamo, queste entità di luce, che siano presenti dentro di noi o possano venire direttamente da chiara luce, di penetrare dentro il nostro corpo trasformato in un tempio purificato e raggiungere l'esperienza che adesso vedremo.
Nell'insegnamento Dzogchen l'ultima di queste fasi, la quinta luce, è definita Ludrup, ovvero lo stato dell'autoperfezione. In questa fase si sperimenta il risveglio della coscienza ed è possibile attuare il riconoscimento di ciò che è stato trasmesso dal maestro durante l'introduzione diretta. L'esperienza dell'assenza di questa trasmissione viene detta l'esperienza della saggezza. Prendiamo l'esempio del sole. Immaginiamo che il cielo sia coperto di nuvole, ma che fra queste nuvole si riesca a intravedere il sole per un attimo. Anche se le nuvole non hanno lasciato che la luce del sole risplendesse completamente, si è avuta l'esperienza di ciò che significano il sole e la sua luce. Questa esperienza è analoga a quella della saggezza. A questa conoscenza ci si riferisce con il nome saggezza figlia rispetto alla saggezza madre dell'esperienza totale. Quando pratichiamo, cerchiamo di sviluppare questa saggezza figlia. Alcuni riescono a praticare e sviluppare questa conoscenza fino alla completa maturazione e di conseguenza si realizzano totalmente in questa vita. Tale persone hanno persino la possibilità di ottenere il corpo di luce.
Sì, è sempre il solito parallelismo di cui parla tanto Sua Santità il 14° Dalai Lama, che appunto non esiste di fatto nel profondo differenza tra la mente del cuore e la mente di saggezza, o quella che noi possiamo chiamare mente cerebrale. All'inizio le cose sembrano molto diverse, ma alla fine tutti gestiscono due entità senza le quali non si va da nessuna parte. Una appunto la parte della saggezza e l'altra è la parte della compassione. Insieme saggezza e compassione, che sono saggezza figlio e chiara luce figlio, alla fine si integrano in una sola entità e sono in fin dei conti la stessa cosa, purché naturalmente quella saggezza, cioè quella conoscenza superiore, sia naturalmente purificata e priva di qualunque maculazione, sia karmica che avventizia, altrimenti quella non è una vera saggezza, ma è quello che è una razionalizzazione, una espressione vacua di un pensiero dualistico che non porta da nessuna parte. La saggezza è ben altra cosa, cioè vedere le cose come sono, per poi superare la stessa mente razionale che ha prodotto questo tipo di ragionamento. Insomma, si tratta di studiare le parole per poi distruggere le parole.
Tuttavia, anche se non ci realizziamo totalmente, se abbiamo avuto l'esperienza della pratica, quando dopo la morte incontriamo la luce madre nello stato dell'autoperfezione, possiamo riconoscere la presenza totale della saggezza prima che l'attività mentale riprenda a funzionare. In questo caso si usa l'analogia di un figlio che si riunisce con la madre e nei testi è spesso descritto questo incontro della luce figlia con la luce madre.
Purtroppo voi capite, sono concetti molto profondi di una dottrina che vedremo di trovare un maestro che possa insegnarcela. L'ideale sarebbe stato appunto Shogan Rinpoche, che è esperto nella dottrina Dzogchen, perché sono tutti concetti che legano questo ai passaggi del perfezionamento del Kirim e del Zorim, però purtroppo abbiamo soltanto un grande maestro che conosce lo Zocen, disgraziatamente, lo dico proprio, mi piace usare questa parola con invidia, è un maestro Böhm, un maestro molto rispettabile, molto 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 preparato, e naturalmente noi seguiamo la via del Dalai Lama e diciamo abbiamo bisogno nell'ambito della nostra dottrina di un insegnamento, ma se fosse per me il mio cuore sarebbe aperto a invitare questo maestro docente, e lui stesso Nanka Norbu è un validissimo maestro Dzogchen, però fa parte dell'autoperfezione, che è qualcosa di un sistema molto avanzato nella dottrina del buddismo tibetano.
Per riassumere, quando inizia il bar dell'esistenza, riprende il funzionamento l'attività della mente insieme al cosiddetto corpo mentale, ciò equivale al sorgere dello stato del sogno. Nella pratica dobbiamo avere la consapevolezza o la padronanza dello stato della luce naturale. Quando si è coscienti della presenza di questo stato di luce naturale, nel momento in cui inizia lo stato del sogno, si diventa spontaneamente lucidi e consapevoli di sognare durante il sogno stesso, e automaticamente si ottiene il controllo sui propri sogni. Ciò significa che il sogno non condiziona più il sognatore, ma al contrario è l'individuo a governare il sogno. Per questa ragione la pratica del sogno è secondaria, mentre non mi stancherò mai di ripetere quanto sia importante la pratica della luce naturale.
Voi non ci crederete mai, non ci crederete mai, per quello che vi dico io, per quello che io so e che ho studiato, che farà oggetto di pubblicazione nel prossimo libro, che esiste un centro che abbiamo noi, che trova nell'epitalamo, e si chiama Abenula, che è quello che gestisce questo sistema, ed è legato massimamente alla gestione del cosiddetto sonno REM, cioè il sonno del Rapid Eyes Movement, che è il momento in cui si hanno i sogni, ed è in grado di agire su due importantissime strutture con cui è collegato, e sono la sostanza nigra di Semmering e la sostanza reticolare, che sono proprio implicate nel sonno. Nelle persone che hanno una venula alterata, per dire, il sonno REM non si verifica, ma quello che è incredibile che questa venula è in collegamento con l'epifisi, dove sono state trovate delle strutture ad altissima fotorecettività, perciò strutture in qualche modo sensibili alla luce e che gestiscono la luce. Voi sapete che addirittura Cartesio diceva che lì era la sede dell'anima, vero? E in qualche modo è la sede della nostra anima.
I sogni di chiarezza. Perché facciamo sogni di chiarezza? Perché noi tutti, sin dall'origine, abbiamo infinite potenzialità, caratteristiche della natura della mente che tutti possediamo. A volte, pur non svolgendo nessuna pratica particolare, un sogno di chiarezza può manifestarsi in conseguenza di questa condizione naturale. Quando diventiamo praticanti della luce naturale e acquisiamo dimestichezza con essa, le manifestazioni dei sogni di chiarezza avvengono regolarmente e non soltanto occasionalmente. Un sogno di chiarezza si manifesta quando sono presenti le cause secondarie. Attraverso le cause secondarie si manifesta come chiarezza. Non ho capito niente. Allora, un sogno di chiarezza si manifesta quando sono presenti le cause secondarie. Attraverso le cause secondarie si manifesta come chiarezza. Cosa vuol dire?
Si manifesta con chiarezza quando sono presenti le cause secondarie. È scritto male. Adesso c'è la spiegazione dopo.
E poi c'è anche un punto. È anche possibile ricevere consigli e predizioni per il futuro, poiché vi sono cause secondarie connesse con gli eventi futuri. Un sogno di chiarezza di solito si manifesta di mattina presto. perché quando ci addormentiamo dormiamo molto profondamente, poi a poco consumiamo questa pesantezza e il sonno diventa più leggero e di conseguenza la chiarezza può manifestarsi più facilmente.
Sì, il fatto che questo non avviene tutti, ad esempio il pelo non avviene, ci vuole il cannone per gli altri.
Mi scusi, ma il sonno di chiarezza è quando te lo ricordi chiaramente o ha a che fare con la luce?
Allora, chiarezza è sempre qualcosa che ha a che fare ovviamente con la chiara luce. Perché chiarezza non vuol dire altro che limpidità, luminosità, vuol dire luce, ed è una cosa a cui noi ricorriamo spessissimo anche nel linguaggio comune, perché noi sappiamo inconsciamente di avere una mente luminosa, per cui diciamo non mi trovo nel buio più assoluto, questo pensiero mi è oscuro, questa situazione non è chiara, capito? Noi sappiamo benissimo che cosa vuol dire, solo che lo sappiamo a livello inconscio. Quando abbiamo la luminosità della mente, tutto diventa chiaro, ma questo chiaro appunto è il colore della luce dell'aurora, clarus appunto, questo è la luce dell'aurora. In quel momento appunto, per causa appunto dell'elemento fotico, perché qui io devo collegare sempre, ovviamente non ce la fa a restare nell'ambito del buddismo tibetano, io devo collegare il buddismo tibetano con le neuroscienze. Nessuno lo collega, mi dispiace per chi non lo fa, però io collegare lo devo. Noi cominciamo da una esperienza incredibile, perché la luce del sole ci va a colpire dalle 4 del mattino. Noi non lo crediamo, anche quando abbiamo le tapparelle totalmente abbassate, non esiste una tapparella che sia totalmente abbassata. Voglio dire, e cominciamo a essere colpiti da questa luce sui recettori di luce che abbiamo a livello della pelle, perché noi siamo animali, c'è poco da dire, e abbiamo conservato alcune delle funzioni di questi animali. Sulla pelle abbiamo dei recettori sensibili a questi fotoni, e piano piano questi cominciano un lento lavoro di cambiamento ormonale, riducendo appunto la produzione di questa sostanza prodotta dall'epifisi che si chiama melatonina, che comincia a essere sensibile alla luce, e allora diminuisce progressivamente la produzione di melatonina e induce in qualche modo la CTH a far sì che sia stimolata la produzione del cortisolo. In quel momento cominciamo il risveglio, e la nostra mente non solo si comincia a sognare in maniera estremamente vivida, ma appunto quello che diceva
la chiarezza,
cioè con vividezza, che significa la stessa cosa, quanto lo facciamo in una maniera particolare, perché ricordiamo i sogni, perché in quel momento si forma un collegamento con il lobo temporale mediale. E ricordiamo i sogni, perché il lobo temporale mediale è il lobo che poi ricorda attraverso l'ippocampo, ma ha un potere diverso, perché siccome la luce è uguale al magnetismo, il magnetismo è uguale alla luce, non esiste una energia elettrica, esiste sempre un'energia elettromagnetica, e questo significa che se il magnetismo aumenta e ci troviamo in una certa condizione, possiamo avere anche da un punto di vista proprio fisiologico quei pensieri di chiara visione che sono legati al lobo temporale, ed è lì il problema, perché non avendo gestione di questo patrimonio attraverso la consapevolezza, se non siamo stati addestrati, purtroppo spesso quelle che crediamo visioni sono semplicemente allucinazioni. Non abbiamo un vero potere medianico, ma abbiamo una stimolazione abnorme del lobo temporale che ci porta ad avere allucinazioni. Il potere medianico è una cosa molto diversa ed è legato all'addestramento mentale, che deve permettere a quella luce di essere canalizzata. canalizzata, e questo è possibile appunto attraverso lo yoga del sonno, del sogno e della luce naturale, ma questo si deve fare con cause primarie e cause secondarie di cui parleremo.
Se siamo capaci di continuare la pratica della presenza, i sogni karmici diminuiscono perché sono legati alle tensioni. Lo stato di contemplazione o di presenza rappresenta il rilassamento totale. In esso, dunque, non possono esservi manifestazioni di tensioni e al posto dei sogni karmici è facile avere sogni di chiarezza. A questo punto avrete delle idee a riguardo alla teoria dello stato della luce naturale e della sua importanza. Adesso spiegherò il modo in cui svolgere la pratica vera e propria. Se siete di natura agitata, prima di andare a letto potete fare alcuni esercizi di respirazione profonda per regolare il flusso del respiro e quindi calmarvi. Quindi concentratevi sulla lettera tibetana A di H al centro del corpo, o se preferite potete usare la lettera A in caratteri latini. L'importante è che nella vostra mente corrisponda al suono A, in modo che quando visualizzate questa lettera automaticamente riconoscete il suo suono. Se all'inizio non riuscite a concentrare e a visualizzare questa lettera, il problema può essere che non sapete visualizzare. In questo caso scrivete la A su un foglio di carta in carattere tibetano o latino, ponetela di fronte a voi e fissatela per un po'. Quindi chiudete gli occhi. Questa A apparirà immediatamente alla vostra mente. In questo modo otterrete un'immagine più precisa. Così cercate di concentrarvi su questa A bianca, oppure fissate la vostra attenzione sulla presenza di questa A bianca e mantenetela più a lungo possibile. Per avere una sensazione più precisa di questa presenza ci si può allenare nel modo seguente. Immaginate che dalla A centrale sorga una seconda A, dalla seconda una terza, dalla terza una quarta e così via, fino a formare una catena di A che sale fino alla sommità della testa. Visualizzate poi che queste A riscendono riassorbendosi l'una nell'altra. Se non vi addormentate subito, potete ripetere questo esercizio diverse volte. Nei casi in cui trovate difficoltà nel sentire la presenza della A, è molto utile visualizzare questa catena. Questo è un mezzo per potenziare o mettere in funzione la propria chiarezza. Il punto più importante è che quando vi addormentate dovete cercare di avere la presenza della A. All'inizio tale presenza deve essere acuta e precisa, quindi bisogna rilassarsi. Rilassarsi non significa abbandonare la A, si conserva una sensazione della sua presenza, ci si rilassa e così ci si addormenta.
Questo è un tipo di esercizio che naturalmente usa il maestro, però ci sono tantissimi altri esercizi che si possono usare, per quello che non voglio commentare delle volte che il Geshe che viene non abbia un altro tipo di esercizio o di idea.
Per coloro che non hanno mai svolto questa pratica, il primo, secondo o terzo tentativo non darà buoni risultati, infatti è molto probabile che dopo aver provato a visualizzare per un po', all'improvviso ci si addormenti. Ma come qualsiasi cosa, anche questa pratica risulta difficile finché non se ne sia acquisita familiarità. Esercitando la propria volontà si può ottenere un certo grado di padronanza. Se si è capaci di addormentarsi nel modo descritto, si trova la presenza totale dello stato della luce naturale. Cioè ci si addormenta, ma in pratica si dorme mantenendo la piena coscienza. Se si continua questa presenza nel momento in cui si entra nello stato del sogno, è facile riconoscere che si sta sognando. Tuttavia, alcune persone potrebbero impiegare molto tempo prima di arrivare a questi risultati.
È una questione di presenza mentale, cioè la cosa principale di tutte. Ci sono tanti modi per assicurare la presenza mentale, perché abbiamo un momento nel quale noi abbiamo, troppo lungo da spiegare, però abbiamo un sistema di rilassamento che è diverso, perché la contrazione muscolare non è uguale in tutti i distretti e in ogni distretto. Praticamente abbiamo un tipo di contrazione isotonica, capito, isometrica, per cui noi perdiamo una quando ci rilassiamo perdiamo un certo tipo di tono, otteniamo un certo tipo di rilassamento, ma non è che cadiamo come una scala Mackay. Nel momento, diciamo, che abbiamo un rilassamento muscolare, in quel momento comincia il sonno, ed è per quello che è impossibile addormentarsi non essendo rilassati, ed è per quello che moltissime persone non riescono ad addormentarsi, appunto perché hanno i muscoli tesi, vale a dire contratti. Qualunque tipo di tecnica ipnotica, di sonno, perfino anche l'anestesia è basata sul principio che prima di tutto deve esserci il rilassamento muscolare. Lì c'è anche la mancanza di dolore, cosa che non è necessaria per il sonno normale. Però il rilassamento è sempre importante. Ma questo rilassamento è un tipo di decontratturazione che non vuol dire assolutamente perdere completamente il controllo, perché bisogna sempre conservare la presenza mentale. E la presenza mentale si conserva solo se non si cade nel sonno profondo. Siccome praticamente il sonno che serve a ristrutturare l'organismo è quello del sonno REM, nel quale vengono riparate tutte le cose che non vanno a livello della nostra mente, e se noi facciamo un sogno lucido o utilizziamo la luce naturale, questo processo avviene molto più rapidamente, molto più precisamente e molto meglio, però normalmente la nostra mente lo fa tutte le notti. La fase del sonno non REM non è assolutamente necessaria, voglio dire completamente, quello che dice mi sento stanco, non ho dormito niente, è probabilmente perché non ha avuto un pacifico sonno REM, non REM. Bisogna, insomma, resettate quello che ho detto, bisogna conservare sempre la presenza mentale in un sogno che sia costellato di sogni. L'altra parte dei non sogni, quello che si chiama fase non REM, non è assolutamente necessaria se non in una condizione di lusso. Noi possiamo benissimo conservare lo stato di salute solamente col sonno REM e prolungare questo sonno del rapid eye movement, il problema quando avvengono i sogni, anche durante tutta la notte. Si tratta semplicemente di esercitarsi.
Avanti. Anzi, qualcuno dice che è anche più riposante. Possibile?
Certo, però bisogna sempre essere esercitati. Io ad esempio che ve lo devo raccontare, se no non riesco a spiegarlo bene con le parole. C'è stato un momento in Italia in cui la situazione era drammatica. E quando si era un sequestro di persone al giorno, un atto terroristico al giorno, e compagnia bella. E allora io a quel tempo, per il mio karma era ufficiale delle forze speciali dei carabinieri. E allora la notte non si dormiva, voglio dire, quasi mai. E nel contempo, specialmente quando il periodo che è l'ultimo momento che l'ho fatto in Sardegna, alla ricerca di latitanti o di forze, diciamo, terroristiche che erano presenti nel territorio sardo, naturalmente c'era il problema che arrivava la notte e dovevi in qualche modo riposare, però riposando, ma perdendo la presenza mentale e la consapevolezza mentale, perdevi anche la capacità di reagire a qualunque attacco avessi. Io naturalmente a quel tempo sapevo cos'era il buddismo e poco altro, però conoscevo un brigadiere dei carabinieri, che era più terrorista dei terroristi, comunque una persona molto esperta in questo campo, che mi aveva insegnato una tecnica, cioè mi faceva dormire contro una roccia, in maniera che io, quando entrassi nel sonno REM, di cui lui non sapeva, nel sonno non REM, di cui lui non sapeva nulla, cioè nel sonno profondo, io perdessi il controllo muscolare, andassi in una ipotonia muscolare, un rilassamento troppo profondo, e urtassi la mia faccia contro la roccia. Perciò questo mi teneva costantemente sveglio praticamente, perché mi risvegliavo e subito mi riaddormentavo in un sonno leggero in cui avvenivano i sogni, la fase appunto del rapid eye movement. Perciò tutta la notte non cadevo mai nel sonno profondo, cioè quel famoso sonno non REM, perché la mia faccia urtava costantemente contro la roccia. Perciò ho dormito quasi un anno senza mai cadere nel sonno profondo, e la mattina ero sempre sveglio, sempre riposato, non avevo questo problema. Vi posso raccontare solo questa piccola esperienza, che insomma comunque non era certo un'esperienza piacevole, così sotto le stelle, sotto la pioggia o altro, perché per il bersaglio così di tutti, capito? E allora dovevi anche applicare determinate tecniche, le quali oggi non applicherei più, però a quel tempo ero ragazzo, ero molto giovane, ero addestrato per questo compito, e allora così. Però comunque questo c'entra molto con quello che è l'argomento che noi stiamo trattando, perché è possibile appunto tutte le notti praticare e sognare di un sogno, diciamo, in qualche modo guidato, un sogno luminoso, e senza perdere nulla del ristoro che il sonno è in grado di dare. Si chiamava a caso comunque quel brigadiere, non era nato da solo.
Allora ci si dovrebbe svegliare spesso?
Ci si dovrebbe sempre svegliare presto, intanto.
No, spesso, durante la notte.
Ma dipende cosa si intende per il sveglio, è lì il problema. Colui che si dorme così è sempre sveglio, non c'è un risveglio, capito? C'è un risveglio quando c'è il sonno profondo, quel sonno appunto non REM, ma se si ha il sonno REM non c'è bisogno di nessun risveglio, perché si è sempre svegli.
Però non manca il riposo, capito?
Come?
Non manca il riposo c'è comunque.
È quello che volevo spiegare, perché il riposo non nasce dal sonno non REM, quel sonno in cui cadi in un... così, manco il cannone ti sveglia, e quando ti succede che ti svegliano, in quello stesso momento sei fuori dallo spazio e dal tempo. No, 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 non è quello il sonno vero, siamo abituati purtroppo.
Quindi, questo è un punto, secondo me, cruciale anche per la comprensione della pratica, perché questo significa, siccome la preoccupazione che può essere un po' di tutti noi è quella di dire, ma allora con questa pratica non dormiamo più. Non è così, no. In realtà è una tecnica per dormire meglio in chiarezza.
Certo, ma poi è poi legato, dal punto di vista delle neuroscienze, è legato alla gestione di una sostanza che si chiama l'ossido nitrico. Non so se l'avete mai sentito nominare. Comunque, è la sostanza che garantisce il letargo ai plantigradi, agli orsi e compagnia bella. Sì, sì, sì. Perciò diciamo, gestendo l'ossido nitrico, noi possiamo gestire uno stato di sonno che non sia profondo e sia letargico. Noi non dobbiamo mai fare un sonno letargico come quello che accade negli animali che ci hanno preceduto. Ci sono animali, voi sapete, che ad esempio prendete il cavallo, per dire, il cavallo è un esempio di questa, no? Non mai lo fa un sonno che sia veramente un sonno non REM. Pensate che dorme in piedi, basta dire questo. Molti di noi però a scuola dormono in piedi.
Perseverando nella pratica del riconoscimento dello stato della luce naturale, diventerà progressivamente più facile mantenere la lucida coscienza di sognare. Sorgerà un'intensa consapevolezza durante il sogno e si riconoscerà che si sta sognando. Quando guardate in uno specchio, vedete un riflesso, che sia bello o brutto, siete consapevoli che si tratta di un riflesso. È come riconoscere un sogno mentre si sogna, è come mantenere la lucidità. Che il sogno sia terribile o meraviglioso, si è sempre coscienti che si tratta di un sogno. Secondo gli insegnamenti tibetani, l'utilità dei sogni lucidi si apprezza massimamente negli stati post-mortem del Chonin Bardo e del Sipa Bardo, nel momento in cui l'individuo addestrato deve applicare la consapevolezza lucida. Gli insegnamenti raccomandano questo tipo di concentrazione nel momento della morte, affinché non ci si perda nelle illusioni del samsara. Ma questa parte, scusa,
come?
È sempre riguardante, no, facendo altro.
Sì.
Prima di tutto ricordiamoci sempre che occorre acquisire la comprensione profonda che lo stato in cui viviamo normalmente da svegli è simile allo stato di sogno e che le visioni del sogno sono solo proiezioni della nostra mente. Secondo gli insegnamenti dello yoga del sogno c'è una corrispondenza tra gli stati di sonno e del sogno e le nostre esperienze quando moriamo. Il sonno viene considerato una piccola morte, un addestramento fino all'abbandono definitivo del corpo. Mantenendo la consapevolezza sull'illusorietà delle percezioni, il discepolo addestrato può raggiungere la suprema illuminazione nel momento in cui la mente abbandona il corpo.
Sì, perché appunto bisogna sempre partire dal presupposto che tutto è un sogno. Il sonno, la veglia, la morte e la vita sono tutti un sogno. Perché? Per cui non è che noi in quel momento cominciamo a sognare. Noi stiamo sempre sognando. Come quando dice, quando una persona, un paziente mi dice, sto morendo. E io gli rispondo, ma tutti stiamo morendo. E questo è il problema. Cioè non... si tratta di prendere consapevolezza di questa cosa. Se vogliamo sognare in quel momento, noi capiamo che dal punto di vista convenzionale capiamo bene cosa vuol dire sognare, ma proprio rispettando il mondo convenzionale, ma tutto quello che noi viviamo in questo momento, le mie parole, quello che noi abbiamo fatto durante il giorno d'oggi, le relazioni che abbiamo, gli affetti, e tutto quello che è dentro di noi è tutto un sogno.
Le istruzioni e le tecniche tantriche che coinvolgono gli stati intermedi del bardo, del sonno e del sogno ci preparano alla liberazione dal ciclo delle rinascite, riuscendo a integrare in chiara luce con lo stato intermedio dopo la morte. Il processo della morte infatti è parallelo a quello dell'addormentarsi, che in questo contesto è suddiviso in quattro stadi: dissolversi, sorgere, sperimentare e integrare.
Però non farei questa parte, perché fare il bardo adesso non è opportuno. Ringrazio tanto Angela che ha fatto questo sforzo immenso, però adesso è un'altra cosa che non so se il maestro poi lo farà questo. Perciò dirò semplicemente io due parole, qui possiamo concludere questa cosa, perché tutto questo, voglio dire, che noi facciamo non servirebbe a nulla, se non è che ci serve a farci dormire meglio, a aumentare le performance sportive o altro tipo di performance. Noi vogliamo addestrarci a riconoscere la chiara luce nel momento della morte, e possiamo riconoscere la chiara luce nel momento della morte solo se abbiamo raggiunto la consapevolezza mentale, la presenza mentale di questa luce in questa vita, e questo lo possiamo fare in questi stati ipnagogici, o nello stato del sonno, che appunto rappresenta come l'orgasmo, per dire, la piccola morte, un tipo di morte che avviene ogni giorno che noi passiamo in questo piccolo puntino blu in questo universo, ma che è un momento per addestrare la mente, quando poi noi passeremo nello stato intermedio del bardo della morte, nel quale noi cominceremo il processo di dissoluzione della terra nell'acqua, dell'acqua nel fuoco, nel fuoco nel vento, e del vento nell'etere, nello spazio. E a questo punto, esercitando questo tipo di addestramento nel bardo, riconosciamo la stessa chiara luce che riconosceremo nel momento della morte, e a quel punto non saremo allucinati, non saremo allontanati da quelle che sono tutte le false luci che si presenteranno, perché come nel sogno abbiamo tanti falsi sogni, e così, diciamo, dopo la morte, nel momento della morte, abbiamo tante false luci che si presentano e che sono appartenenti a questo samsara, a questo mondo samsarico, e ci riattireranno in questo mondo samsarico. Quando comparirà la luce bianca, non comparirà solo la luce bianca, comparirà anche una luce bianca, diciamo, un po' più sporca, tra virgolette, ma che sarà piena di luci, di suoni, di moine, che ricorderanno questo mondo nel quale noi potremo riprecipitare. E così, quando apparirà la luce del Buddha azzurro, e quando comparirà la luce del Buddha giallo, quando comparirà la luce del Buddha verde, quando comparirà la luce del Buddha rosso, in quel momento non comparirà soltanto quell'essenza di luce, quella luce pura, nella quale noi in maniera karmica ci uniremo a quel tipo di luce, se abbiamo raggiunto la suprema illuminazione, ma potremo scegliere altre luci, altre false luci, alle quali unirci, ritornando a precipitare nel mondo convenzionale o in uno stato di esistenza inferiore. Indipendentemente da questa cosa del ciclo delle esistenze, noi comunque applichiamo con questa tecnica del sonno, del sogno, della luce naturale, del bardo, che il maestro insegnerà secondo la sua scienza e dottrina, e applichiamo il principio che il mio maestro insegnava. Cioè, praticamente lui diceva, noi sì, piantiamo un albero di albicocco, voglio dire, che magari un domani raggiungerà i 30 metri e sarà meraviglioso quando noi non ci saremo più, però noi coltiviamo bene l'albicocco in maniera anche che quando è piccolo, comunque già in questa stessa vita ci mangiamo un po' di quelle albicocche, e di conseguenza, indipendentemente da tutti i discorsi futuri del riconoscimento della chiara luce, della suprema illuminazione, del nirvana e compagnia bella, noi già in questo mondo convenzionale sperimentiamo un tipo di esistenza diversa, cioè noi sperimentiamo la capacità di riconoscere la chiara luce in questo mondo, di dare un senso alla nostra esistenza e di avere un atteggiamento mentale molto diverso nei confronti di noi stessi e delle cose che ci circondano, per avere poi un tipo di prospettiva mentale che ci porti a un orizzonte mentale profondamente differente. Questo è quello che poi conta, e questa dottrina, che è una dottrina tantrica importantissima, legata a tantra molto diversi, è legata alla suprema perfezione dello Dzogchen, comunque porta un miglioramento della qualità della nostra vita in questo mondo convenzionale che non ha assolutamente paragone. Poi, attraverso questo, noi potremo salire di livello, potremo raggiungere il livello del nirvana e della suprema illuminazione, ma se anche questo non riuscissimo a fare per ragioni karmiche o di nostre scarse potenzialità, però potremo comunque aumentare la nostra percezione di noi stessi e degli altri, e comunque molte volte sperimenteremo quello che è la cosa più importante, possibilità di avere capacità medianiche o di preveggenza, di piccola preveggenza naturalmente, legata proprio al fatto di aver raggiunto uno, quello che in Tibet si chiama la conoscenza superiore, la conoscenza superiore. Se ci sono domande?
Qualche esempio di sogno, quello che non corretto, ho detto, non si capisce, che sono luce, d'accordo, e sogno che si accompagna con un sogno non corretto.
Certo, perché voglio dire, noi abbiamo in questo, noi stiamo sognando in questo momento, ma possiamo anche avere degli incubi che sono legati essenzialmente al fatto che la nostra mente produce incubi, produce realtà che non sono esattamente quelle della, contestuali alla verità e alla realtà ultima. In questo senso noi dobbiamo vigilare sulla presenza di queste realtà alternative, parallele, che esistono. Cioè, questo però si può fare solamente attraverso l'addestramento mentale. Non c'è uno che ti può dire qual è quel sogno corretto o non corretto, perché quello lo puoi semplicemente discriminare tu attraverso il Rigpa, cioè la conoscenza superiore di saggezza, e questo è legato all'addestramento mentale. Se no ci sono tantissime potenzialità di sogni che non sono i sogni che portano al risveglio mentale, ma portano addirittura alla morte della mente, all'addormentamento profondo, che è il contrario appunto del risveglio. Voi pensate ad esempio che la stessa parola incubo vi può sembrare assurdo, sapete da dove deriva? In passato si riteneva che esistesse in questo mondo, voglio dire, esistessero delle figure provenienti da altri mondi, figure diciamo legate ad altra natura che la nostra, che durante la notte cercassero delle donne con le quali accoppiarsi, capito? E questo provocava appunto l'incubazione di un altro essere, in parte umano e in parte non umano, perché se sapete l'incubatrice, no? Ha la stessa origine. Ecco, gli incubi sarebbero questi. Potete non dargli importanza, ma quando diciamo incubi noi pensiamo a tutt'altra cosa. Invece non è altro che un atto di violenza commesso da un presunto essere extraterrestre su una donna umana per, diciamo, mettere insieme il patrimonio genetico di questi esseri con il... Ecco, quelli, quando parliamo di incubi bisogna sapere di cosa parliamo, ma nel mondo convenzionale noi intendiamo incubi qualche cosa che fa dispiacere alla nostra mente, qualche cosa che comunque contrasta con quello che noi desideriamo, perché noi crediamo che per essere piacevole una cosa deve avere una bellissima fine, un bellissimo the end, e vissero tutti felici e contenti. La realtà non è così, purtroppo. Anche da un sogno estremamente doloroso, triste, pieno di dolore, di sofferenza, noi possiamo molto più imparare che da un sogno pieno di gioia e di bellezza. Non è questo che noi vogliamo ottenere. Capito? Noi dobbiamo vigilare perché la nostra mente sia sempre presente a se stessa. Poi quello che produce in condizioni di vigilanza è quello che noi abbiamo dentro, perché comunque bianco e nero è tutto prodotto dalla mente. Non esiste nessuna cosa che non sia prodotta dalla mente, qualunque cosa. Eccetto la suprema illuminazione, lo stato del Dharmakaya, l'altro è tutto, tutto, tutto prodotto dalla mente, anche perfino quella scelta che noi faremo prima dell'illuminazione nello stato di bardo, tutto sarà prodotto dalla mente, è per quello che bisogna addestrare la mente.
Ma questa mente mi viene quella naturale, io non ce la addestriamo.
Come?
Questa mente, riusciremo ad addestrarla, nel senso dire che poi in questa vita, cioè quanto tempo ci vuole per addestrare la mente, per arrivare a livelli con un percorso sociale?
Il tempo di addestrare la mente può essere brevissimo o può essere lunghissimo, può essere di molti eoni, cioè epoche infinite di coso. Se noi siamo qui e siamo in questo mondo, in questo momento, e siamo in questo mondo convenzionale, è segno che non siamo riusciti ad estrarre la mente come dovevamo, se no non saremo qui, ovviamente. Siamo qui e siamo già fortunati per questa preziosa rinascita umana, perché appunto abbiamo ancora possibilità di ottenere quello che dovevamo ottenere. Ma il maestro Wineng, che è il sesto patriarca Chan della dottrina buddistica cinese, una dottrina molto rispettabile, diceva che si è illuminati quando si sente il suono del battito di una sola mano. Il suono del battito di una sola mano. Capito? Cioè, bisogna capire l'essenza della mente. Cioè è qualcosa di che soltanto una mente illuminata e luminosa può capire, non c'è nessuna spiegazione che si può dare.
Cioè un suono senza suono?
Sì, ad esempio anche un suono senza suono, naturalmente.
Però siccome la vita è un sogno, con lo yoga del sogno si riesce a fare sogni lucidi, durante il sogno lucido possiamo immaginare la mano, il suono di una mano.
Sì, ma non
è l'essenza della mente,
non è l'essenza di mente quella no, ma quella è un'illusione perché se si ha un sogno è una cosa, è una illusione per chi non conosce bene la dottrina, perché se tu sei in un sogno lucido vuol dire che hai raggiunto il vuoto mentale. E tutti i vuoti non c'è suono.
Mi scusi, ma questa è un'esperienza mia personale. Che
in stato, tutto il vuoto no, non c'è suono, stato, non si propaga,
diciamo,
il suono nel vuoto.
E nel suono mi dicevo che tanto ero sveglia e potevo fare quella cosa lì. Per cui poi è successo un certo qualcosa e mi sono resa conto che non ero sveglia. Stavo sognando un sogno lucido. Allora come fai a...
No, avrebbe detto mia nonna, che non era buddista, avrebbe detto non è gay. No, non è così. Non è così. È una illusione questa, è un'illusione.
Però sapevo che a un certo punto no, sto sognando, torniamo qua.
No, ma non è così che avviene. No, adesso io non voglio interferire con quello che sarà l'insegnamento del maestro, perciò finiamo qui la lezione, perché voglio poi parlare martedì successivo all'arrivo del maestro, quando certe cose non saranno chiare, allora parleremo di cosa è un sogno lucido, che abbia qualità di sogno lucido, perché qui non è stato chiarito qual è la sua suprema qualità.
Posso chiedere io, allora, il sogno che si fa all'inizio, appunto sogno REM, poi c'è l'altro sonno profondo, quando capita di avere degli incubi proprio la mattina presto, prima di alzarsi, cioè un qualche cosa, io vado a letto tranquilla, serena, cioè non ho niente, poi mi sveglio da un incubo e faccio fatica a rendermi conto di essere sveglia, cioè non so dove sono, mi sveglio con l'affanno, spaventata al massimo. Che tipo di sonno è quello?
Quello ne parliamo adesso, cioè ne parleremo, adesso non voglio fare questo perché è una spiegazione anche di neuroscienza molto precisa, però adesso non è c'era solo confusione con le parole.
Vabbè.
Perché non so che cosa lui deve dire, perché è un maestro che non conosco, che ha grande reputazione, però non so quale sia.
Grazie.
Va bene, ci vediamo giovedì.
No, c'è Francesca che vuole fare una domanda.
Prego, prego.
No,
a voce alta che sono.
Il dolore fisico volevo chiedere. Un'illusione, però l'unica cosa che non riesco a inserire come illusorio, proiettivo, è il dolore fisico forte, perché quello fa perdere la connessione.
Anche questo è un problema di cui non voglio parlare adesso, perché questa...
Però è una domanda molto molto interessante.
Perché?
No, perché magari è una cosa che proviamo tutti, distintamente. Perché
appunto non è un sogno, non è un sogno lucido.
È un...
c'è la realtà.
Lei dice, se è tutto un'illusione, dobbiamo prendere tutto come un sogno. Però di fronte a un dolore fisico di quelli lancinanti, che più o meno forse quasi tutti abbiamo provato durante la vita, come lo dobbiamo vedere? Anche questa è un'illusione, non ci sembra un'illusione. È talmente difficile capire questo. Come si viene fuori? È una domanda di interesse generale.
Certo, ma ve lo spiegherò.
Perché durante il sogno se mi picchiano non sento dolore.
No, ma non è quello che...
Siamo
quello che voi tenete conto, ritornate sempre in questo mondo nel corpo. Quel corpo, capito, che voi avete, su cui sentite il dolore, non è un'illusione quel corpo. L'illusione è quello che voi pensate del corpo, di quel dolore. Capito dov'è il problema? Voi identificate quello ed è un processo profondamente erroneo per la mente. Va bene, buonanotte.
Buonanotte.